Dopo che il gabbiano Jonathan fu scomparso dalle spiagge dello stormo, per alcuni anni quello fu il gruppo di uccelli più strano che fosse mai vissuto sulla Terra. Molti, in effetti, avevano cominciato a capire il suo messaggio, ed era normale vedere un giovane gabbiano volare a testa in giù ed esercitarsi nella gran volta, tanto quanto vederne uno vecchio, ostinatamente cieco alla gloria del volo, puntare dritto verso le barche da pesca, sperando in una cena di pane e zuppo. Il gabbiano Fletcher Linte e gli altri allievi di Jonathan diffusero gli insegnamenti di libertà e di volo del loro istruttore in lunghi viaggi missionari tra tutti gli stormi della costa. In quei giorni accaddero eventi straordinari. Gli allievi di Fletcher e gli allievi dei loro allievi volavano con precisione e con una sorta di gioia che non si era mai vista prima. Qua e là c'erano studenti che facevano acrobazie durante l'addestramento, meglio di Fletcher, a volte anche meglio di Jonathan. La curva d'apprendimento di un gabbiano fortemente motivato si impenna fino alla vetta di qualunque grafico e ci furono studenti che superarono i limiti fino a scomparire, come era successo a Jonathan, dalla faccia di una terra troppo limitata per contenerli. Fu un'età dell'oro, almeno per un po'. Folle di gabbiani si facevano largo fino a Fletcher per toccare colui che aveva toccato il gabbiano Jonathan, un uccello che ormai consideravano divino. Invano Fletcher ripeteva che Jonathan era stato un gabbiano come tutti loro, che aveva imparato quanto tutti loro potevano imparare. Lo cercavano di continuo per sentir ripetere le parole esatte di Jonathan, i suoi gesti precisi, per scoprire piccoli dettagli su di lui. Più mendicavano minuzie, più il gabbiano Fletcher si sentiva a disagio. Prima avevano avuto voglia di mettere in pratica il messaggio, di allenarsi e volare veloci, liberi e gloriosi nel cielo. E invece ormai cominciavano a sottrarsi alle fatiche e ascoltavano a occhi sgranati le leggende su Jonathan come se fosse l'idolo di un fan club. «Gabbiano Fletcher?» chiedevano. «Il magnifico Jonathan ha detto «Noi siamo in verità le idee del grande gabbiano» o era «Noi siamo in effetti le idee del grande gabbiano»?» «Per favore, chiamatemi Fletcher. Solo Fletcher», rispondeva lui, sconcertato dal fatto che ricorressero a un titolo così rispettoso. «E che differenza fa quali sono le precise parole che ha pronunciato? Sono tutte e due frasi corrette. Noi siamo idee del grande gabbiano...» Ma sapeva che la sua risposta non li soddisfaceva ed erano convinti che avesse eluso la domanda. «Gabbiano Fletcher, quando il divino gabbiano Jonathan si levò in volo, fece un solo passo nel vento o erano due?» Prima che lui riuscisse a correggere il tiro di una domanda, ne sparavano già un'altra. «Gabbiano Fletcher, San Gabbiano Jonathan aveva gli occhi grigi o dorati?» Il curioso, un uccello con gli occhi grigi, spasimava per una sola risposta. «Non lo so, lascia perdere i suoi occhi, aveva gli occhi... viola. Ah, come fa ad essere importante? Quello che è venuto a dirci è che siamo in grado di volare, se solo vogliamo svegliarci e smetterla di ciondolare sulla spiaggia discutendo del colore degli occhi di qualcuno. Adesso, guardate, vi mostrerò una volta aggirandola». Ma più di un gabbiano, trovando faticoso l'esercizio ripetuto di una cosa difficile come una girandola, volava a casa rimuginando. Il grande uno aveva gli occhi viola, diversi dai miei, diversi dagli occhi di qualunque gabbiano sia mai vissuto. Le lezioni cambiarono con gli anni. All'inizio erano altissime poesie di volo, poi conversazioni sussurrate su Jonathan prima e dopo le esercitazioni, poi ancora lunghe e appassionate declamazioni a terra sul tema del divino uno, e nessuno volava più. Fletcher e gli altri studenti di Jonathan erano di volta in volta perplessi, rispettosi, decisi, furiosi per il cambiamento, ma non riuscirono a impedirlo. Venivano coperti di onori, peggio, venerati, ma non venivano più ascoltati. E gli uccelli che si esercitavano nel volo erano sempre di meno. Uno dopo l'altro, i primi studenti morirono, lasciandosi alle spalle freddi corpi inanimati. Lo stormo, facendo uso di quei corpi, tenne imponenti, lacrimose cerimonie e li seppellì sotto enormi cumuli di sassi. Ciascun sasso veniva deposto dopo un lungo, addolorato sermone pronunciato da un uccello di mortale solennità. I cumuli diventarono luoghi sacri e divenne un rito obbligato per ogni gabbiano che aspirasse all'unitudine deporre un sasso e un discorso dolente sul cumulo. Nessuno sapeva che cosa fosse lunitudine, ma era una cosa così seria e profonda che un gabbiano non poteva chiederlo senza essere giudicato uno sciocco. Andiamo, lo sanno tutti cos'è lunitudine. E più è bello il sasso che deponi sulla tomba del gabbiano Martin, più è probabile che tu riesca a raggiungerla. Fletcher se ne andò per ultimo. Accadde durante una lunga sessione solitaria del volo più puro e più bello che avesse mai compiuto. Il suo corpo svanì nel bel mezzo di un lungo avvitamento lento verticale in cui si esercitava fin dal suo primo incontro col gabbiano Jonathan. E quando svanì, non stava deponendo sassi o meditando sugli slogan dell'unitudine, era smarrito nella perfezione del proprio volo. Quando Fletcher non comparve sulla spiaggia la settimana dopo, quando sparì senza lasciare messaggi, lo stormo cadde preda di una breve costernazione. Ma poi si riunirono e meditarono e stabilirono che cosa doveva essere successo. Venne proclamato che il gabbiano Fletcher era stato visto circondato dagli altri 7 primi studenti, ritto su quella che da allora sarebbe stata nota al mondo come la roccia dell'unitudine. E poi le nuvole si erano aperte e il gabbiano Jonathan Livingston in persona, avvolto in piume regali e conchiglie d'oro, con una corona di sassolini preziosi sulla fronte, indicando simbolicamente il cielo e il mare e il vento e la terra, l'aveva chiamato ad ascendere verso la spiaggia dell'unitudine, e Fletcher si era levato come per magia, circondato da raggi santi, e le nuvole si erano richiuse sulla scena in un gran coro di voci di gabbiani che cantavano. E così la pila di sassi sulla roccia dell'unitudine, eretta in sacra memoria del gabbiano Fletcher, fu la più alta pila di sassi su qualunque costa della terra. Altre pile furono costruite ovunque a imitarla, e ogni martedì pomeriggio lo stormo andava a disporsi attorno ai sassi e ad ascoltare i miracoli del gabbiano Jonathan Livingston e dei suoi divini studenti dotati. Nessuno volava più, a meno che non fosse assolutamente necessario, e quando lo era, si diffusero strane abitudini. Come una sorta di status symbol, gli uccelli più in vista cominciarono a portare rami d'albero nel becco. Più grande e pesante era il ramo, più considerazione si guadagnava il gabbiano nello stormo. Più grande era il ramo, più il gabbiano era considerato un volatore progressista. Nella società gabbiana furono in pochi ad accorgersi che nel portare in giro con sé il peso dei rami, i gabbiani più fedeli diventavano volatori molesti. Il simbolo dell'insegnamento di Jonathan divenne così un ciottolo liscio. Più tardi bastò un vecchio sasso qualunque. Era il peggior simbolo possibile per un uccello venuto a insegnare la gioia del volo, ma nessuno parve accorgersene, almeno nessuno di importante nello stormo. I martedì tutti i voli erano sospesi e una folla svogliata si radunava ad ascoltare lo studente ufficiale dello stormo che declamava. Nel corso di qualche anno le declamazioni si sedimentarono in un dogma granitico. Oh Jonathan Gabbiana, gran gabbiana, con una capi pietà di noi che siamo meno che pulci di mare. E avanti così per ore, tutti i martedì. Era un segno di eccellenza dell'ufficiale recitare la litania come un fuoco di fila, in modo che le singole parole non si distinguessero. Alcuni uccelli insolenti sussurravano che la litania non voleva dire niente. Comunque, ammesso che si riuscisse a capire che in effetti sepolta dentro c'era qualche parola. Immagini di Jonathan disegnate a colpi di becco nell'arenaria, con enormi tristi occhi di conchiglia viola incastonati, spuntarono lungo tutta la costa, vicino a ogni cumulo e finto cumulo, fulcri di un'adorazione più greve di quanto le pietre potessero simboleggiare. In meno di 200 anni, ogni elemento degli insegnamenti di Jonathan fu sottratto dall'esercizio quotidiano in base alla semplice affermazione che era cosa sacra, molto superiore alle aspirazioni dei gabbiani comuni, che erano meno che pulci di mare. Col tempo, i riti e le cerimonie sorti attorno al nome del gabbiano Jonathan diventarono ossessivi. Qualunque gabbiano pensante cambiava percorso nell'aria perché i cumuli non entrassero nemmeno nel suo campo visivo, costruiti com'erano sulla pompa e sulla superstizione di coloro che alla fatica e alla grandezza preferivano alibi per il fallimento. I gabbiani pensanti, paradossalmente, chiusero le menti al suono di certe parole. Volo, cumulo, grande gabbiano, Jonathan. Su tutte le altre questioni erano gli uccelli più lucidi e onesti dopo Jonathan, ma alla sola menzione del suo nome o di una qualunque delle altre parole così malamente straziate dagli studenti ufficiali locali, le loro menti si serravano di scatto, con rumore di botole che si chiudono. Siccome erano curiosi, cominciarono a fare esperimenti di volo, anche se non usavano mai quella parola. «Non è volo», si rassicuravano più e più volte, «è solo un modo di scoprire ciò che è vero». Così, nel rifiutare gli studenti, divennero a loro volta studenti. Nel rifiutare il nome del gabbiano Jonathan, misero in pratica il messaggio che lui aveva portato allo stormo. Non fu una rivoluzione rumorosa, niente urla, niente sventolii di stendardi, ma individui come il gabbiano Anthony, per esempio, non ancora adulto, non ancora impennato, cominciarono a fare domande. «Senti un po'», aveva detto al suo studente ufficiale locale, «gli uccelli che vengono a sentirti tutti i martedì vengono per tre ragioni, no? Perché pensano di imparare qualcosa? Perché pensano che mettere un altro sasso sul cumulo li renderà santi? O perché tutti gli altri si aspettano di trovarli lì, giusto?»
«E tu credi di non aver niente da imparare, piccoletto mio?»
«No, qualcosa da imparare c'è, ma io non so cos'è. Un milione di sassi non possono rendermi santo se non me lo merito. E non mi importa di quello che pensano di me gli altri gabbiani.»
«Qual è la tua risposta, piccoletto?»
Detto con un vago turbamento per l'eresia appena pronunciata. «Come chiami il miracolo della vita? Eh? Il gran gabbiano Jonathan, che santo sia il suo nome, ha detto che il volo... La vita non è un miracolo ufficiale, è una noia. Il tuo gran gabbiano Jonathan è un mito che qualcuno ha inventato molto tempo fa. Una fiaba a cui credono i deboli, perché non riescono a sopportare di affrontare il mondo così com'è. Figurati, un gabbiano che riusciva a volare a 200 miglia all'ora. Io ci ho provato, e il massimo a cui arrivo sono 50, in picchiata, e anche così perdo il controllo. Certe leggi di volo non si possono infrangere, e se non ci credi allora vai là fuori e provaci. Credi davvero... Credi sul serio che il tuo grande gabbiano Jonathan volasse a 200 miglia all'ora?»
«E anche di più», rispose lo studente ufficiale con perfetta cieca fiducia. «E l'ha insegnato ad altri.»
«Così dice la tua fiaba, eh? Ma quando riuscirei a dimostrarmi di essere in grado di volare così veloce, ufficiale, allora io comincerò ad ascoltare quello che hai da dire.» Ecco la chiave. E il gabbiano Anthony lo capì nel momento in cui pronunciava quelle parole. Non aveva risposte, ma sapeva che avrebbe dato la vita con gratitudine, addirittura con gioia, per seguire un uccello che potesse dimostrare ciò di cui parlava. Dargli solo un po' di risposte valide nella vita. Risposte che portassero eccellenza e gioia nella vita di tutti i giorni. Finché non avesse trovato quell'uccello, la vita sarebbe rimasta grigia e tetra, illogica, priva di scopo. Ogni gabbiano sarebbe rimasto un grumo casuale di sangue e penne diretto verso l'oblio. Il gabbiano Anthony andò per la sua strada, come facevano sempre più numerosi giovani uccelli, rifiutando i riti e le cerimonie che incrostavano il nome del gabbiano Jonathan. Tristi per la futilità della vita, ma almeno sinceri con se stessi, abbastanza coraggiosi da affrontare il fatto che fosse futile. Un pomeriggio Anthony svolazzava sopra il mare, pensando che la vita è inutile. E dal momento che ciò che è inutile è per definizione privo di significato, il solo atto sensato era tuffarsi nell'oceano e annegare. Meglio non esistere affatto che esistere come un'alga, senza senso né gioia. Tutto tornava, era pura logica, e il gabbiano Anthony aveva cercato per tutta la sua vita di attenersi all'onestà e alla logica. Presto o tardi doveva morire comunque e non vedeva ragione di prolungare la dolorosa noia del vivere. Così si gettò da 2000 piedi in una picchiata diritta verso l'acqua, sfrecciando a quasi 50 miglia l'ora. Era stranamente inebriante aver preso infine quella decisione. Aveva trovato la sola risposta sensata. A circa metà del tuffo mortale, col mare che si inclinava e diventava enorme sotto di lui, appena dietro l'ala destra udì un gran rombo, un sibilo, e fu sorpassato in volo da un altro gabbiano. Sorpassato come se si fosse trovato immobile sulla spiaggia. L'altro uccello era una scia bianca che calava divampando, una meteora sfuocata in arrivo dallo spazio. Anthony, sorpreso, piegò le ali per frenare, impotente e sbalordito davanti a quell'apparizione. Quella massa confusa calò dolcemente verso il mare, un bagliore sulle creste delle onde, e poi si girò in una cabrata secca, il becco puntato di nuovo diritto verso il cielo, e si avvitò.
un lungo avvitamento lento verticale che si attorcigliò in un impossibile cerchio completo nell'aria. Anthony andò in stallo contemplando la scena. Si dimenticò dov'era e andò di nuovo in stallo.
Giuro,
disse ad alta voce,
giuro che quello era un gabbiano.
Si voltò di scatto verso l'uccello, che in tutta evidenza non l'aveva visto.
Ehi!
Gridò più forte che poteva.
Ehi, aspetta un momento!
Il gabbiano beccheggiò piegando su una sola ala, a una velocità spaventosa, e tornò a scagliarsi verso di lui. Anthony, in volo orizzontale, si spinse di brusco in verticale e si bloccò all'improvviso nell'aria, come uno sciatore in gara si ferma alla fine di una discesa.
Ehi!
Anthony non aveva più fiato.
Cosa stai facendo?
Era una domanda stupida, ma non sapeva cos'altro dire. Mi dispiace di averti spaventato, disse lo straniero con una voce limpida e amichevole come il vento, ma non ti ho mai perso di vista. Stavo solo giocando, non ti sarei venuto addosso.
No, non è per questo.
Anthony era sveglio e vivo per la prima volta nella vita, illuminato.
Che cos'era quello?
Oh, qualche boletto da diporto, suppongo. Una picchiata e una cabrata secca, poi un avvitamento lento con un giro della morte in sovrappiù. Mi stavo solo divertendo un po'. Per farlo come si deve ci vuole un po' di pratica, ma è piacevole da vedere, non credi?
È bello, ecco cos'è. Ma tu non sei uno dello stormo. Chi sei?
Chiamami John.